Roma, 29 febbraio 2000, ore 15 e 20. Nicola, mamma, ti sono vicino, scrivi pure. Cari Giuseppe e Francesca, non pensiate che il nostro lungo silenzio sia dovuto a dimenticanza. I veri amici sono sempre presenti al pensiero, ma soprattutto al cuore. Troppi gli avvenimenti che ci hanno tenuti uniti, Filippo, Nicola, Peppino. Adesso c'è Elena, la piccola di Filippo, che ci tiene un po' tesi. Tu che conosci così bene il Cristo dei cristiani perché l'hai così bene imitato, ti chiedi, e la tua fede, Pina? No, essa è roccia, è certezza, è rifugio in lui. Solo ti chiedi, a che punto è la scienza umana in rapporto alla sclerosi multipla da cui Elena è stata colpita? Attraverso internet sappiamo che le scoperte in tal senso sono all'avanguardia in Israele. Roma, 2 marzo 2000, ore 2:45. Nicola. Mamma, testimonia con lettere indelebili perché gli uomini sappiano gli avvenimenti che si sono realizzati con una sacralità impressionante sull'altare della vostra casa. Momenti eccezionali preparati quasi a vostra insaputa, ma che hanno avuto il compimento ieri sera. Padre Raffaele, nel momento della consacrazione, quasi piegato in due su quella tavola imbandita per il sacrificio, in una dimensione non più umana di sofferenza e di offerta, dà inizio all'adorazione dell'ostia consacrata. Breve, l'adorazione quella sera, ma presenti anime scelte dal nostro amore, invitati apposta per rendere viva testimonianza di quanto di lì a poco si sarebbe verificato. Padre Raffaele stenta a togliere l'ostia bianca dalla custodia del piccolo ostensorio. Tu, mamma, presente ripiena della luce che noi ti comunicavamo, avresti voluto gridare di continuare ancora un po' l'adorazione. Ma ad un tratto si capovolge il calice che conteneva il vino consacrato ed una enorme macchia si espande e tinge di rosso la bianca tovaglia di lino. Commozione, timore e gioia si alternano nel cuore di ciascun'anima lì presente. Gli atti che si sono succeduti, tutti dettati dal celebrante, il solo che ne conosceva i dettami, si sono svolti con fede e perfetta consapevolezza di quanto a loro Gesù stesso chiedeva. Avete continuato l'adorazione anche se il tempo tiranno vi ha impedito di protrarla come il vostro cuore desiderava. Questi i fatti, a voi le vostre riflessioni. Oh sì, mamma, diverse l'uno dall'altra, così le grazie che voi avete chiesto a quel sangue preziosissimo dell'uomo Dio che ha inondato il tavolo della nostra casa. Roma, 10 marzo 2000, ore 10:05. Nicola, mamma, scrivi pure, confermo quanto Anna ti ha detto. Mamma, è assolutamente necessario che coloro che erano presenti a quanto verificatosi dopo l'adorazione la sera del 2 marzo corrente mese, sul tavolo della nostra casa e che io ti ho sintetizzato la stessa notte, diano testimonianza per iscritto. Il riferimento mio era chiaro e inequivocabile. Ai miei messaggi si può credere o non credere, non sono dogmi di fede, ma alla verità no, e l'ometterla ricadrebbe come un macigno sulle vostre anime. Se il vescovo Grillo di Civitavecchia non avesse reso testimonianza alla verità, anche se patita e sofferta, oggi la Madonna che piange lacrime di sangue non sarebbe più fonte di salvezza per il popolo di Dio e per la stessa sua Chiesa. Ti ho detto cosa la Trinità tutta chiede ad ogni singola persona presente quella sera. Adorazione, riparazione, ringraziamento, i doni, liberazione, promessa della conversione del cuore, grazie in seno alle famiglie. Roma, 13 marzo 2000, ore 3:10. Nicola. Mamma, ieri, mentre la televisione ti mostrava in una successione di immagini eccezionali San Pietro, sede e centro della cristianità, il Santo Padre che chiedeva perdono a Dio Padre per le offese arrecate all'unità della sua Chiesa, dagli uomini della sua stessa Chiesa, ma anche per il male ricevuto, tu gioivi fino allo spasimo di quella sfolgorante vittoria di Maria Santissima. Mai, nessun successore di Pietro aveva usato tanto. Le immagini si succedevano con una sacralità solenne che denotava l'eccezionalità dell'evento. La corte pontificia era al completo, cardinali, vescovi, rappresentanti di ordini vari fino ad arrivare al popolo di Dio. Papa Wojtyla, fermo e deciso, chiede prima a Dio Padre perdono per le ferite inferte dagli uomini della stessa sua Chiesa, colpe che sono state causa di lacerazione e di scandalo all'unità della sua Chiesa, ed anche perdono per il male ricevuto. Atto solenne a cui hanno dato risposta i feriti, anch'essi feritori di quella unità che fa della Chiesa di Cristo l'eccelsa sposa dell'agnello senza macchia Gesù Cristo, vittima di amore. I grandi avvenimenti sono preceduti da grande sofferenza, mamma. È la purificazione indispensabile perché Dio Padre possa rendervi partecipi della sua stessa gioia. Adesso vai a letto, mammuzza tanto amata, e leggerai gli eventi con occhio più puro e riconoscerai nella sofferenza il dono più grande che il tuo Gesù ti partecipa della sua infinita sofferenza di liberatore. Roma, 14 marzo 2000, ore 3:25. Io, Crisci Giuseppina, in Reina, nata a Palazzo Adriano, Palermo, il 10 febbraio 1916, dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue. Il giorno 2 marzo del 2000, padre Raffaele Crivello dei Servi di Maria celebrava come da 3 anni e più nella mia casa di via Bausan 12 in Roma. Il momento era solenne, l'offerta del sacerdote che si fondeva con la vittima divina era patita e sofferta. Erano presenti oltre a me e da mia figlia Maria altre 6 persone, anime vicine al padre e a me, che si sono trovate quasi a loro insaputa, niente casuale nei disegni di Dio, a testimoniare quanto segue. Al termine di essa, nel togliere l'ostia bianca dal piccolo ostensorio, noto che incontra difficoltà non indifferente nel farlo. Ad un tratto si capovolge il calice che conteneva il vino consacrato, dove il celebrante aveva messo una piccola particella della ostia, ed un'enorme macchia si espande e tinge di rosso la bianca tovaglia di lino. Commozione, timore e gioia si alternano nel cuore di ciascuna anima lì presente. Gli atti che si sono succeduti, tutti dettati dal celebrante, si sono svolti con fede e perfetta consapevolezza di noi tutti presenti. Questi i fatti. Giuseppa Crisci in Reina, Roma, 14 marzo 2000. Roma, 18 marzo 2000, ore 5:47. Nicola. Mamma, tutta l'ira del vinto si è scatenata sul tuo povero corpo e purtroppo sul povero corpo di padre Raffaele, che reagisce immergendosi nel divino, ma con quale eroismo e fatica noi solo conosciamo. Mentre la nostra opera di protezione parte da lontano e si attua nel tempo, voi ne subite gli effetti al compimento di essa. Effetti positivi, meravigliosi, che lasciano il fiato sospeso, ma anche di sofferenza e di lotta. Bersaglio preferito ed ambito di conquista da parte dell'inferno tutto, il sacerdote santo che a volte stordito ed ansimante accusa i colpi del suo eterno nemico, e tu, povera mamma, così fragile nella fede, ma così forte proprio in essa perché io, Nicola, faccio parte di te. È lunga la successione degli avvenimenti che si sono succeduti in questi ultimi tempi. Essi dovevano portare al miracolo, al dono eccelso d'amore realizzatosi il 2 marzo del 2000 nella nostra casa. Non più una sola goccia di sangue, come tu chiedevi a Gesù fusa con lui nell'agonia del Getsemani, ma tutto il suo calice di sangue, in cui un sacerdote santo vi aveva unito un frammento dell'ostia consacrata che il Cristo aveva sparso in abbondanza su quella tovaglia bianca di lino. Ti avevo prima sollecitata l'invocazione al Padre e alla Santissima Trinità affinché lo Spirito Santo rendesse la terra rigogliosa di frutti. Guarda, mamma, quali frutti stupendi che l'amore del Padre attraverso l'offerta generosissima del Figlio ha dato alla sua Chiesa. Dovresti elencarli tutti, perché la tua missione è proprio quella di testimoniare le vittorie di Maria Santissima, nostra e vostra condottiera. Noi, mamma, ti avevamo chiesto di iniziare la novena San Michele Arcangelo affinché con tutti gli angeli e i santi del cielo avessimo costituito una validissima protezione alle vostre anime ed ai vostri corpi perché ancora viventi costituite un facile bersaglio dei vostri nemici. Immergendoti con il Cristo nell'agonia del Getsemani si è purificata con la tua sofferenza quella parte di te più restia la grazia. Hai rivissuto la mia agonia con spirito nuovo, ti sei aperta ai miei messaggi con occhio più puro. Colleghi i vari avvenimenti e ne scorgi il filo conduttore che fa capo a Maria Santissima, che fin dal primo momento si è lei stessa dichiarata vostra condottiera. Riandando al passato, rievocando le sue vittorie nello scacchiere del mondo visibile, come tutto trova la giusta ragione nello svolgimento di quegli avvenimenti. Sì, due forze sempre in opposizione, il bene e il male, lei e Satana, ma i ritardi, le chiusure, le defezioni, il letargo dei vostri spiriti assonnati, non pensi che la responsabilità ricada anche su di voi? Roma, 20 marzo 2000, ore 6:45. Nicola. Mamma, scrivi, io confermo. Testimoniare un fatto realmente accaduto presuppone che esso sia redatto per iscritto, dove l'identità della persona sia chiara ed inequivocabile. Perché tale testimonianza assume il valore di un atto realmente accaduto, di cui il firmatario ne assume intera la responsabilità, l'identità della medesima non può limitarsi ad una firma generica, che potrebbe anche appartenere ad una omonima. Se poi è in possesso di circostanze che accrescono la veridicità dell'accaduto, è tenuta moralmente a sintetizzarle. Le sensazioni, emozioni, personali rientrano nel campo della sensibilità dell'anima che le recepisce, ma non intaccano la verità dei fatti. Roma, 23 marzo 2000, ore 17. Nicola, mamma, sono sempre io che ti sto vicino. Stamani hai a caso captato da Radio Maria la risposta che padre Livio dava a chi gli chiedeva lumi circa l'integrità di un corpo morto in un tempo più o meno lungo. Il tuo pensiero è volato alla mia richiesta sempre pressante di constatare l'integrità del mio corpo che sarebbe stata la prova inconfutabile della mia santità. Anche io, nell'elencarti i motivi che optano per tale certezza, in un mio messaggio, svisceravo le ragioni per le quali non rientravo nelle possibili cause che possono essere ritenute naturali e non eccezionali, luogo asciutto, esposizione ottimale dell'oculo, eccetera, ma per il mio corpo integro intendo la scomparsa totale delle cicatrici dei vari interventi operatori effettuati sul mio povero corpo, che il dottore Berloco, aiuto chirurgo ancora vivente e pronto a testimoniare. Ecco l'urgenza di testimoni oculari che con il passare del tempo verrebbero per motivi ovvi a mancare. Ti avevo pure adombrato come la mia reale presenza nell'esecuzione di tale verifica avrebbe stabilito un contatto eccezionale, fortemente emotivo, tale da condizionare in maniera positiva l'intervento dell'autorità ecclesiastica, assolutamente indispensabili al fine della mia beatificazione. Potresti nel frattempo fare pervenire al Vescovo di Latina questa, per te nuova conoscenza, per lettera corricevuta di ritorno, nel vivo desiderio di affrettare una soluzione che si trascina da tempo. Roma, 25 marzo 2000, ore 11:15. Nicola, mamma, scrivi pure, io ti aiuterò affinché tu possa senza eccessivo sforzo rivelare emozioni così vive che lasciano anch'esse tracce profonde nel fisico. Sono ancora sotto un'ondata di emozione vivissima nel seguire le varie fasi della celebrazione eucaristica del Santo Padre nella Basilica dell'Annunciazione a Nazareth in Terra Santa. Il sogno di intere generazioni trova il compimento oggi, 25 marzo del 2000, ad opera di un successore di Pietro, di quel Simon Pietro, che alla chiamata di Gesù «Vieni, ti farò pescatore di uomini, lascia la barca e segue il Maestro». 2000 anni da quella chiamata, sono pochi. O sono tanti, non so. Ma è il fulgore di questa giornata che vede questo Papa polacco, vecchio, sofferente, ma ripieno di una luce interiore che forza di Spirito Santo, che nel silenzio piega eventi e volontà avverse, ti riempie di religioso stupore. Trema il mio spirito e non posso trattenere le lacrime. Mi sento coinvolta in prima persona. Il 25 marzo del 1940, anniversario del mio matrimonio, il 25 marzo 1954 nasce Nicola. La protagonista in prima persona è lei, la madre di Gesù e nostra, che ha segnato con la sua materna presenza tutti gli avvenimenti della mia vita. Annunciazione, lieto evento, sconvolgente evento, nuove terre, nuovi cieli. Gli eventi si rincorrono, sembrano staccarsi, sprofondare nel buio, ma no, essi si riallacciano e guidati da una mano potente continuano il loro percorso di luce. Nelle cadute lo sconforto ti assale. Ma ecco ancora lei, la madre, ti rialza e recuperi in breve il tempo perduto. Leggo a caso nel mio diario, Maria Santissima, Nicola è il mio capolavoro di grazia. È in data 17 novembre 1999, rivolta a padre Raffaele, figlio mio tanto amato e prediletto, la mia casa del divino amore ti ha accolto. Qui puoi venire quando puoi, più spesso che puoi. Anche io con il mio Gesù ti dico, mio apostolo e mio pastore, ergiti in difesa della mia Chiesa, per questo ti ho saldato al mio fedele Padre Pio e al mio Nicola, e con loro sei roccia inespugnabile. Ma gli avvenimenti incalzano. Il teatro, questa terra di Israele che testimonia l'avvenimento più sconcertante di tutti i tempi, l'uomo Dio che entra nella storia dell'umanità quasi alla fine dei tempi. Tutto è compiuto, del Gesù morente sancisce la risposta di Dio Padre a Lucifero. Una donna, schiaccerà il capo.